Stai ascoltando
CRC FM.
Buongiorno, buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori che sono all'ascolto del nostro programma. Come vi dico ogni martedì, sono sempre molto contenta di passare questa prossima ora in vostra compagnia, spero sia lo stesso per voi. E oggi torniamo a parlare di un argomento che ha fatto molto discutere, ha fatto discutere anche noi dai nostri microfoni. Lo abbiamo già fatto a proposito di Terry Schiavo, di Giorgio Welby, qualche mese fa, in relazione alla vicenda di Eluana Englaro. Come avete capito, parleremo di eutanasia. Una volta la nascita e la morte erano fatti naturali per eccellenza e dunque erano sottratti ad ogni regola elaborata dalla società. Semplicemente si nasceva e si moriva. Oggi non è più così. La potenza della tecnica sta modificando la forma di quegli eventi e sta cominciando a farli entrare nel raggio delle nostre scelte e nella nostra capacità di decidere. Si dice che la vita è un bene totalmente indisponibile da parte dello Stato, della società, dello stesso soggetto che la vive. Per quanto attiene alla morte, la scienza ne ha spostato di continuo il confine, una volta il cessare del respiro, poi l'arresto del cuore, ora la fine dell'attività elettrica del cervello. Qualcuno afferma che la scienza e la tecnologia medica hanno compiuto progressi che hanno stravolto il morire, che tagliano le ali alla preparazione della morte. Epicuro ci ricorda che la morte non è nulla per noi, perché quando ci siamo noi non c'è lei e quando c'è lei non ci siamo più noi. Una piccola parte della Bibbia dice che, è un racconto che voglio farvi, dice che la parola divina sorprese Elia in modo inaspettato sul monte Horeb. Il vento soffiava, ma la parola non era nel vento. Sopravvenne un terremoto, ma la parola non era nel terremoto. Si accese un fuoco, ma il Signore non era nemmeno nel fuoco. Infine apparve il Signore apparve, era una voce di silenzio sottile. È a quel punto che Elia si prepara all'incontro, non con discorsi prolissi, ma coprendosi il volto con il mantello. La riflessione che facevo è se solo si potesse parlare così anche delle questioni essenziali del vivere e del morire. Una signora ha scritto, prendo la lettera se riesco a trovarla, volevo farvela ascoltare, vabbè, però intanto eccola qui, l'ho trovata, la leggo testualmente. Dice: sono una credente che ha mille dubbi in merito al discorso dell'eutanasia di cui ultimamente si è tanto parlato. Leggendo la Bibbia mi è sembrato di capire che Dio è la fonte della nostra vita ed è l'unico che può intervenire in tal senso. E poi cita il Salmo 36, il versetto 9, che dice: in te è la fonte della vita e per la tua luce noi vediamo la luce. A Mosè Dio diede il comandamento non uccidere. E lo stesso Gesù insegnò che la vita umana ha un grande valore agli occhi di Dio. Se consideriamo queste indicazioni, poiché la vita è un dono di Dio e perciò sacra, l'uomo non ha il diritto di porvi fine. Ma Gesù ha anche insegnato l'amore e la misericordia verso il prossimo. Potrebbe essere un atto d'amore accogliere la richiesta di aiuto di coloro che vogliono porre fine alla loro vita per troppa sofferenza? Quando si tratta di persone in coma vale lo stesso discorso? Ma per loro non potrebbe esserci la speranza che la scienza possa scoprire una cura? Che diritto ha l'uomo di mettersi al posto di Dio? A fronte di quanto detto, noi evangelici come ci poniamo tra la sacralità della vita e l'eutanasia? Ecco, a questi e ad altri interrogativi cercheremo di dare una risposta oggi e avremo con noi al telefono Gaetano Di Francia, nato a Vittoria, provincia di Ragusa. Lui è un tecnico industriale chimico e ha fatto degli studi teologici presso l'Istituto Biblico e Missionario Emmaus in Svizzera. Poi ha conseguito un master in bioetica e sessuologia presso la Scuola Superiore di Specializzazione in Bioetica e Sessuologia, sede proprio in Messina, dell'Università Pontificia Salesiana di Roma, ed è anche un pastore di una chiesa evangelica di Milazzo. Ecco, vediamo se è collegato con noi al telefono. Gaetano?
Sì, pronto.
Buongiorno anche a te.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Ecco, grazie di essere con noi anche oggi, cioè anche oggi, veramente è la prima volta che tu sei con noi, però sì, speriamo sia la prima di una lunga serie.
Vedremo.
Ecco, sempre stando alle tue possibilità di intervenire.
Grazie.
Ecco, voglio dare comunque i nostri numeri verdi, i nostri numeri di telefono. Stamattina un po' la lingua inciampa, forse perché qui il tempo non è bello e quando c'è la pioggia, insomma, è così. Abbiamo un numero verde che è l'813 40 97, lo ripeto, 813 40 97. Oppure potete anche inviarci un messaggio, un SMS al 338 52 23 006 oppure scriverci una mail a info@crc.fm. Allora Gaetano, io ho fatto questa introduzione all'argomento di oggi.
Molto ricca come introduzione.
Grazie. Adesso voglio lasciare la parola a te, e cominciando a dirci cosa ne pensi, insomma, dell'eutanasia.
Prima di tutto è doveroso fare una premessa, perché quando si parla di eutanasia non si può parlare in modo freddo, meccanico, perché stiamo parlando di persone coinvolte in questo tema, che soffrono, che a volte sono sole, che vivono anche dei momenti di smarrimento sia sociale, morale, spirituale, e quindi quello che vorrei dire è che nella nostra riflessione non vorrei né offendere né toccare la sensibilità delle persone che ci ascoltano.
Sicuramente lo facciamo con molta delicatezza.
Questo. Vorrei che chi ci ascolta, anche se useremo forse qualche termine che magari non è che non ha voglia di ascoltare o che preferirebbe un altro termine a posto di un altro, però lo facciamo con questa coscienza e con questa sensibilità di amare il prossimo come noi stessi, come
certo,
poi ci insegna il nostro Signore. Quindi,
sicuramente.
Diciamo che la domanda?
Sì, cosa ne pensavi dell'eutanasia? Insomma, l'eutanasia è un tema che non interessa soltanto l'uomo contemporaneo, no? Già nella filosofia antica si dibatteva sulla questione.
Sì. L'eutanasia già in epoche remote c'era, ma anche nel mondo greco-romano, che è quello più vicino a noi, veniva praticata. Anche in varie forme, penso che consisteva una selezione di neonati, si faceva a Sparta, si faceva a Roma, poi c'erano altre espressioni o altre filosofie che portavano a livello di virtù il suicidio, quindi un suicidio come dominio della morte, come io che scelgo di mettere fine alla vita come voglio io. Alcuni si sono dati la morte anche a causa delle malattie, cioè non reggendo o rifiutando quello stato di biologico o biofisico, o comunque quello stato di cose che non era quello che loro speravano vivere. Mi immagino che in epoche in cui nell'antica Grecia e anche nella nostra Roma c'era molto il culto del fisico, del corpo, e quindi tanti detti anche si rifanno a questo, quando poi c'era il momento in cui il corpo si sentiva un po' smantellato, toccato, c'era una reazione che in alcuni casi sostenuti da filosofia o da linee di pensiero portavano anche al suicidio.
Sì, lo stesso Platone, no, la considerava lecita solo nei casi comunque di malattie incurabili. Poi sappiamo che con l'avvento del cristianesimo prevalse un'attitudine negativa nei confronti di questa pratica, anche se alcuni filosofi l'approvavano a certe condizioni, come Tommaso Moro, Francesco Bacone e anche più tardi Voltaire e Rousseau. No?
Sì, ma diciamo che hanno ripreso questo argomento appunto nel XVI secolo, quindi mm-hmm. c'è un pezzo di storia in cui il pensiero dell'eutanasia, qualora fosse sopravvissuto, era molto marginale, mm-hmm. in quanto il cristianesimo non vedeva più la morte come la cessazione di tutto, come il disfacimento dell'esistenza, ma soltanto una tappa attraverso la quale si andava a una vita migliore. Mm. Mm-hmm. Se pensi un po' all'affermazione di San Paolo che mm-hmm. dice secondo la mia viva attesa e la mia speranza, ora come sempre, Cristo sarà glorificato nel mio corpo. Mm. Quindi c'è un corpo che porta la gloria di Cristo, comunque esso sia, e sappiamo che San Paolo aveva qualche problema di salute, sia con la vita, dice lui, sia con la morte. Mm. Infatti per me il vivere è Cristo e il morire è guadagno. Quindi il cristiano, con la speranza nuova appunto rivelata e predicata da Cristo e dal cristianesimo in generale, poi ha una prospettiva diversa e un modo di vedere la morte in modo diverso. Difatti si parlava più di passaggio, Paolo identifica il momento della morte come raccogliere la tenda per andare in una casa migliore, quindi andare là nella speranza dove mi aspetta molto meglio. E quindi quel momento finale di vita veniva considerato un preludio a qualcosa che mi sarebbe aspettato di migliore. Mm-hmm. Sì. Infatti San Paolo conclude dicendo, però insomma, se in questo momento porto più frutto all'opera mia, essendo fra di voi, parlava ai credenti della chiesa di Filippi, vabbè, resto ancora un po' di più, però sappiamo che quando me ne vado in un posto migliore, insomma.
Sì, insomma, la Bibbia parla moltissimo della morte, no?
Sì, sì.
E ne parla in modo non pieno di paura.
No, assolutamente. O perlomeno, diciamo un'altra cosa, che...
Sì.
Nell'Antico Testamento c'è questo pensiero di smarrimento di fronte alla morte, anche se nell'Antico Testamento stesso, nel Salmo 116 al versetto 15, troviamo questa affermazione: è preziosa agli occhi dell'Eterno la morte dei suoi fedeli. È da notare che qui il nome usato in ebraico, Signore o Eterno, come lo traducono le nostre Bibbie, è Yahweh. Ed è il nome dell'alleanza di Dio con colui che lo teme. Quindi col Dio personale, con Dio che si è intrigato con me, con questo Dio che diventa la fonte della mia vita, come hai citato nell'introduzione, sto bene, perché anche la morte ha un senso, anche la morte è preziosa, cioè è disarmante questa parola, è preziosa agli occhi del Signore la morte dei suoi fedeli, perché vi è una speranza, perché anche lì, prima del momento in cui verrà Cristo ad annunciare, a vivere, a proclamare la resurrezione, già c'è questa speranza di essere col Signore, di essere sempre con Lui, col mio Dio, e questo è molto importante. Però, come dicevo, a volte c'era questo fremito, questo tremore davanti alla morte. Difatti uno dei salmi recita non abbandonare l'anima mia nello Sheol, cioè Signore, là mi sento solo, non sto molto bene. Difatti per noi cristiani, appunto, il mio approccio è un approccio cristiano, evangelico, biblico. Per noi cristiani della Bibbia vediamo poi in Cristo questa perdita di paura, questa perdita di fremito, anche se la morte risulta sempre un momento difficile,
certo.
Un momento che non è un gioco, è un momento di spogliamento, di solitudine, magari soprattutto per chi rimane, di perdita di affetti cari, di persone preziose. Quindi però la cosa nuova, ecco, la realtà nuova che porta Cristo fa vedere la morte veramente con un'altra prospettiva. Ci possono essere le lacrime, però stiamo andando verso il meglio, verso quello per cui dobbiamo consolarci, scrive ancora Paolo nell'Epistola ai Colossesi.
Sì, diciamo che insomma la vita, la morte, la sofferenza un po' percorrono per intero la Bibbia, ne costituiscono proprio una sorta di colonna vertebrale, no? Tutte le maggiori dottrine bibliche, dalla creazione alla redenzione, presuppongono, se così possiamo dire, una precisa concezione della vita umana, della morte e poi della sofferenza. Uno scrittore, Cottier, scriveva, diceva: ogni persona è direttamente e primariamente debitrice a Dio della propria vita e del suo compimento. Dice: è per questo che non soltanto l'altro e la società, ma anche la persona stessa non ha il diritto di disporre a proprio piacimento della sua vita. Allora,
ma sai, io scusa che ti interrompo, appunto perché, come affermi tu e anche nella introduzione che hai detto, qualcuno dice che la vita è un bene, è un dono indisponibile. Certo. Nella Bibbia si parla prevalentemente di questo dono che Dio dà. Uh-huh. Ora c'è un grosso dibattito tra sacralità della vita, idolatria biologica, bioidolatria, egolatria, cioè un po' tutte queste cose qua. Allora, diciamo già di colpo che la Bibbia non idolatrizza niente di quello che è sulla faccia della terra, ma l'unico che è Dio rimane Dio, quindi l'unico degno di adorazione, della latria, quindi della liturgia, dell'adorazione, rimane solo ed esclusivamente Dio.
Sì.
Quindi, dall'altra parte, però, bisogna dire che se questa vita nessuno ha fatto una richiesta personale per averla e viene data, come ogni dono, il dono è tuo, è personale, ma non sei chiamato a distruggere o a disfartene, perché se è un dono, è un dono fatto per un senso,
certo,
ha un obiettivo, ha uno scopo, insomma.
Sì, io sono sicura che tutti coloro che sono all'ascolto di questo programma sanno che cosa vuol dire eutanasia, ne avranno sentito parlare da tutte le sui media, quindi televisione, giornali, eccetera, eccetera. Però diamo anche noi una definizione di eutanasia.
Ma una definizione in quanto tale, mi permetto di dire che ogni comportamento che ha come fine esclusivo quello di condurre alla morte il paziente o una persona deve ritenersi un atto di eutanasia. Quindi è un'azione che mira a condurre alla morte una persona. Almeno come eutanasia, questo è l'intento. Poi c'è una etimologia, ovviamente, che del termine, che è un termine greco, anche nella rivelazione biblica non c'è, nel Nuovo Testamento questo come termine in se stesso non esiste. Si parla di morte, si parla di bene, ma questi due termini messi insieme, come li mette insieme la parola eutanasia, nel Nuovo Testamento non c'è.
Sì.
E quindi significa, così come etimologia, buona morte, dolce morte. Ora, certamente uno scrittore diceva con una battuta: e chi è che non vuole morire bene? Tutti quanti vogliamo morire bene, e il problema è che valore diamo a questo morire bene, a questa eutanasia, e come vogliamo arrivare a questo, come si arriva a questo, insomma.
Sì, diciamo che ci sono al giorno d'oggi diversi atteggiamenti, insomma, nei confronti della morte. Non so, potremmo parlare di secolarizzazione, potremmo parlare di materialismo, utilitarismo, e forse hai qualcos'altro da aggiungere come atteggiamento?
Sì, questa è un'epoca che appunto con la è un po' a disagio con la morte, perché, come hai detto tu in introduzione, una volta era naturale nascere e nella naturalità delle cose c'era pure la morte. Non si moriva al di fuori delle case se non in guerra o in qualche incidente, ma normalmente si moriva nelle case, si moriva nella famiglia, con l'accompagnamento ed essendo attorniato dalle famiglie. Non è che dobbiamo andare nell'antichità, ma io quando ero bambino nel mio paese era quello che succedeva, c'era tutto un quartiere che si metteva intorno a coloro che stavano vivendo il lutto, aiutavano, facevano da mangiare, consolavano, abbracciavano, incoraggiavano, esortavano, era così, però come hai detto tu, con i progressi delle tecnologie, soprattutto in ambito di arte medica, la morte è stata sempre più espropriata dalla propria naturalità. Mm. E quindi il paziente è cominciato a terminare la sua vita fuori dalla casa. E questo è già un qualcosa che gli ha tolto un po' di quella naturalità. Poi sai, sono state fasi successive, perché poi a un certo punto, una volta si diceva, è dispensato dai medici, può andare a casa, però i familiari o il morente non viveva tutta quella fase, diciamo tra virgolette, preparatoria, che aiutava ad incassare questi momenti, e anche tutta quella fase di affetto e di accompagnamento che c'era. Quindi si usciva dall'ospedale, si arrivava agli ultimi momenti nella propria casa e poi era finita.
Certo.
Poi un altro aspetto è stato che la morte è cominciato si cominciava a vedere, e penso che ancora attualmente c'è questo pensiero, come un fallimento delle terapie. Cioè non c'è più il concetto di morte naturale, nel senso, beh, c'è un'età, ormai cosa vogliamo sperare, sazio di giorni, Dio lo benedica. Cioè queste frasi le ripeto perché me le sono sentite dire tutta la vita. Qualche volta anche la Bibbia parla in questi termini, morì sazio di giorni. Cioè adesso non importa l'età, certo, più giovani si è, chi di noi non vuole lottare per mantenere in vita una vita giovane, ma anche persone di una certa età ovviamente si lotta, si va in ospedale e alla fine si chiude la cura, forse ci voleva un'altra cura, forse non era appropriata, forse si poteva fare di più. C'è sempre questo dubbio che comunque la medicina non ha saputo fare quello che doveva fare, o non ha potuto fare quello che doveva fare, o non ha potuto garantire quello che noi ci aspettiamo. E questo qui fa uno stravolgimento mentale sulla parte finale della nostra vita. Per cui si comincia a avere questi momenti in cui non si riesce più ad affrontare il momento della sofferenza finale o della morte in se stessa. Poi ovviamente una cosa è approcciare questo argomento dal punto di vista, come ho detto, biblico, evangelico, una cosa è approcciare questo argomento con una mentalità secolare, laica, cioè dove mangiamo e beviamo perché domani moriamo, cioè non c'è vita futura, non c'è metafisicità, per cui non c'è spiritualità, per cui tutto qua è una volta, e quindi c'è quando si pensa alla morte che la cessazione di tutto e di colpo, e per di più ancora peggio se è accompagnata da sofferenze, da dolori di una certa portata, c'è un rifiuto, c'è una negazione. Poi c'è il fatto che le famiglie che hanno già perso molto di quello che erano le zone periferiche delle parentele, allora si è sempre più ristretti come nuclei, diventa il problema tuo, molti non sanno, magari fra i parenti non sanno che il papà o la mamma sta in quelle condizioni, e magari sono parenti che, come almeno da noi al Sud si dice, sono parenti stretti, però ho vissuto all'estero e ho dovuto cambiare anche mentalità, perché queste parentele strette non c'erano più, quindi c'era un problema, te lo vivevi in modo personale. Ecco, questa è una privatizzazione della morte, cioè è tuo, è il tuo problema, e affrontalo. Ora, come la vita non è il dono tuo soltanto, e vivi nella solidarietà sociale, anche la morte, che se l'altro estremo, vissuto nella tua privatizzazione assoluta, è veramente qualcosa di insostenibile. Mettici poi la solitudine, la secolarizzazione, l'abbiamo detto, sono tutte parte di una realtà che ci circondano, che ovviamente, avendo fatto perdere quell'aspetto di naturalità, di socializzazione o della morte, oggi l'individuo, la persona, si trova veramente disarmato.
Va bene Gaetano, ci interrompiamo per qualche minuto, mandiamo un brano musicale e dopo riprendiamo la nostra conversazione. A tra poco.
Stai ascoltando
CRC FM.
Eccoci di nuovo qui ai nostri microfoni, abbiamo ascoltato un po' di musica, però ricordo ai nostri ascoltatori che stiamo parlando ancora una volta di eutanasia perché ritorna sempre attuale come argomento. Abbiamo detto che nella prima parte che l'etica biblica ha qualcosa di particolare da dire nell'ambito della discussione morale generale, e per quanto riguarda l'eutanasia riteniamo che la parola di Dio possa e debba avere un ruolo di cartello indicatore, perché la Bibbia nella Bibbia non è mai usato il nome eutanasia, però ha parole molto chiare sui singoli elementi che compongono poi il problema dell'eutanasia, il tema della vita, della morte, della visione dell'uomo, della sofferenza. Abbiamo detto anche che la cultura e la letteratura extrabiblica invece usa questo termine. Stavamo parlando un po' di quali sono gli elementi correlati, insomma, all'eutanasia. Abbiamo parlato prima di vari aspetti, quali anche la secolarizzazione, che mi sembra una cosa piuttosto importante. Abbiamo un famoso manifesto sull'eutanasia pubblicata su Due Humaniste nel luglio del 1974 e firmato da circa 40 personalità, tra cui alcuni premi Nobel. E si ravvisa un po' un pensiero scientista, infatti recita che è crudele e barbaro che una persona malata venga mantenuta in vita contro il suo volere, o le si rifiuta l'auspicata liberazione quando la sua vita ha perso ogni dignità, significato, prospettiva e continua la sofferenza, è quindi inutile e a tutti dovrebbe essere evitato di soffrire. Ogni individuo ha il diritto di vivere e di morire con dignità. A proposito di questo, abbiamo detto che la vita invece è un bene indisponibile, che la vita ci è stata data da Dio ed è nelle sue mani togliercela. Abbiamo detto anche che la scienza, forse la tecnica, sta diventando una prigione che mette sempre più degli intervalli tra la fine della vita e la morte proprio vera e propria, e secondo me anche i cristiani non sono immuni da questo processo di secolarizzazione. Nella nostra vita privata preghiamo, leggiamo la Bibbia, diciamo che abbiamo fiducia nel Signore, ma quando ci imbattiamo poi in problematiche etiche e legate al comportamento da assumere di fronte a certe tendenze, insomma, culturali, ci impegniamo così in una sorta di sospensione del pensare cristianamente, e questo non deve verificarsi. Ne stiamo parlando con Gaetano Di Francia, abbiamo detto che lui abita in Sicilia, che ha un master proprio in bioetica e sessuologia ed è pastore di una chiesa evangelica a Milazzo. Gaetano?
Di no qua.
Ecco, allora ho fatto un rapido riassunto.
Sì, ho ascoltato.
Ecco, non è facile classificare le varie forme di eutanasia, no? Perché questo termine ha diversi significati, assunto diversi significati nel corso dei secoli. Noi possiamo dire in breve, proprio così, impiegando poco tempo, quali sono le definizioni di eutanasia?
Ma, guarda, ti faccio un'elencazione senza spiegare, perché è inutile che ci andiamo a mettere in tecnicismi che non hanno, ma è giusto che si è fatto un ventaglio di nomi. Si parla di eutanasia attiva, di quella passiva o omissiva, diretta e indiretta, eugenetica, economica, criminale, profilattica, sperimentale, solidaristica, psicologica, infantile, telematica, poi c'è la mercy killing, eutanasia pietosa, così come è tradotto in italiano, l'eutanasia, suicidio assistito. Però la realtà è che la definizione di eutanasia attiva, passiva o passiva in tutte le sue forme, che sono poi delle sfaccettature di varie prassi, è una distinzione direi ambigua, anche se molti tra gli esperti abbandonano queste definizioni, però ancora purtroppo persiste, anche perché sicuramente identifica un certo protocollo medico oppure un certo protocollo di azione nei confronti di quella situazione, però di fatto non esiste un'eutanasia passiva, perché in ogni caso si tratta di un intervento che, per quanto appunto remoto o indiretto, provoca deliberatamente la morte del paziente, cioè che io faccio un'azione diretta verso questo obiettivo, che io invece la ometto, cioè quindi sto agendo non facendo, è sempre un'eutanasia a pieno titolo. Quindi secondo me la distinzione principale è se un protocollo medico è un protocollo di eutanasia o no. Quindi poi ci sono molti interventi che non costituiscono una intenzionale sospensione di cure con lo scopo di far morire il paziente, ma sono soltanto l'astensione da una procedura che prolungherebbe l'agonia del malato, del paziente. Allora, sospendere questi protocolli non è eutanasia, detto in parole povere, cioè personalmente non sono d'accordo all'accanimento terapeutico, perché non ha senso, specialmente quando siamo con pazienti che si trovano in determinate situazioni. Ovviamente se hai davanti a te un bambino, un infante, un giovane, l'arte medica si impegna al massimo e con tutti i mezzi ordinari e straordinari per strappare una vita alla morte. Questo è una cosa, un acquisito, però dall'altra parte, quando ci troviamo in fase terminale di vita, accanirsi è deleterio.
Certo.
C'è da dire che la scienza medica in questi ultimi tempi ha molto ridimensionato l'attività di accanimento terapeutico, che invece 25-30 anni fa era molto praticato, addirittura anche dal punto di vista legislativo c'è il divieto di accanimento terapeutico, per tanti motivi, prima di tutto motivi, parliamo anche di dignità del malato, ma anche motivi medici, motivi economici, quindi quando ci si rende conto, e questo ovviamente non sta a me dirlo, ma sta a chi di competenza, quindi agli addetti alla medicina, quando ci si rende conto che quella cura non ha più un senso, non porta nessun bene e non fa altro che impedire l'evento naturale delle cose, questo deve essere terminato, deve essere concluso. E qua non si tratta di eutanasia, si tratta semplicemente di lasciare il corso naturale delle cose. Perché con le macchine che esistono, chiamiamole macchine in un modo semplice, cioè tu puoi abbeverare il corpo umano anche per mesi, per anni, quindi permettere un sangue che viene purificato, ripulito, l'organo tra virgolette vivente, ma la persona non c'è più. La medicina si è data delle leggi, ha modificato il suo percorso e ci sono anche delle leggi proprio del nostro Stato che ovviamente hanno regolamentato queste cose.
Ci interrompiamo per qualche minuto, a tra poco.
Stai ascoltando?
CRCFM.
Eccoci di nuovo qui, stiamo parlando ancora una volta di eutanasia. Sì, diciamo che insomma questa cosa è più sviluppata nei paesi occidentali. In tutte le nazioni ci sono leggi, proprio la più avanzata, quella dell'Olanda, no? Che sì. Dove la legge è stata depenalizzata. In Italia, abbiamo una decina di minuti e vorrei dedicare questi ultimi 10 minuti proprio alla legge che è stata approvata il 26 marzo al Senato, e poi magari leggeremo così il primo articolo e poi magari ne parleremo. Volevo soltanto fare un panorama di che questa in Italia e l'evoluzione che ha avuto questa legge. Diciamo che la prima proposta di legge riguardante l'interruzione delle terapie in caso di malattia terminale venne presentata nell'84 da Loris Fortuna, molti lo ricorderanno, alla Camera dei Deputati. Questa proposta poi non fu mai discussa perché venne a mancare proprio il proponente. Il discorso fu ripreso nel 1987 e anno di presentazione proprio di una nuova proposta di legge al Parlamento che chiedeva insomma una generale dispensa per il medico che sottoponeva i pazienti terminali a interventi di sostegno vitale. Nel 1999 la Consulta di Bioetica ha presentato alla Camera dei Deputati un progetto di legge in cui si riconosceva validità a un documento contenente direttive anticipate in materia di trattamenti sanitari per un malato e la possibilità di nominare un fiduciario nel caso di incapacità mentale del malato stesso. Questa proposta allora non fu approvata dal Parlamento, ma è stata approvata, come dicevo prima, al Senato il 26 marzo di quest'anno. Gaetano, sì. Vogliamo leggere il primo articolo e poi commentarlo?
Ovviamente questa legge parte bene perché qualsiasi Stato, contrariamente a quello che è stato detto da qualcuno, l'Italia non è uno Stato etico, cioè proprio la... affermazione che non ha né capo né coda, perché lo Stato italiano o uno Stato se non tutela la vita, se non ha una eticità, buonanotte.
Cioè diciamo che questa affermazione viene da chi approva l'eutanasia, no?
Sicuramente.
Ecco, dice non essendo uno Stato etico ma di diritto, ognuno ha il diritto di vivere e di morire come vuole.
Sì, ma poi questa eticità però te la chiedono quando non c'è più sicurezza nelle case, quando certo. Succedono delle cose di malaffare, allora quando ci conviene l'eticità la dobbiamo togliere, quando non ci conviene allora chiediamo allo Stato di essere anzi molto etico e preciso. Comunque dicevo inizia bene perché come una buona legge inizia verso con la tutela della vita e della salute. Anche se poi l'articolazione, come tu ben sai, nell'articolo 2 parla del consenso informato e poi dell'alleanza terapeutica, in cui appunto, come si accennava prima, vengono prese in considerazione le fasi terminali della vita, la libertà dell'individuo di rifiutare, come anche dalla Costituzione italiana, degli atti terapeutici. Quindi se il primo comma dice la presente legge tenendo conto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione riconosce e tutela la vita umana quale diritto inviolabile e indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nelle ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge. Cioè qua è importante che questa legge non è per impedire l'eutanasia o per essere faziosa, questo primo comma vuole dire che la vita di una persona va rispettata e tutelata fino all'ultimo istante in cui essa c'è, poi riconosce e garantisce la dignità di ogni persona in via prioritaria rispetto all'interesse della società e all'applicazione della tecnologia e della scienza.
Ecco, anche questa cosa mi sembra importante. Parlavamo prima dell'utilitarismo, no? Invece qui dice che ogni persona, cioè garantisce la dignità di ogni persona in via prioritaria rispetto all'interesse della società. A volte cosa succede? Che almeno così si sente parlare, che invece di tenere in vita una persona attaccata alle macchine, che magari appunto come dicevi tu ha una certa età, e si toglie questa possibilità a un'altra persona che ha più, possiamo dire, punti per vivere, ecco. Si toglie la macchina al primo per favorire il secondo.
Ma vedi, là sono delle cose, dei protocolli che vengono approvate mai da un solo medico, ma da equip mediche e che valutano di volta in volta in che stato è il malato. Dall'altra parte, più che scegliere a chi dare la priorità, che a volte sono, diciamo, i nostri medici sono obbligati a doverlo fare per mancanza di strutture, di letti, forse la cosa migliore sarebbe avere qualche letto in più in ospedale, in modo che si può accogliere l'uno e si può accogliere l'altro, cioè si può accompagnare l'uno, non entrando in accanimento terapeutico nella sua età per concludere la sua vita, e accogliere chi, come dicevi tu, tra virgolette, ha più punti o ha un potenziale di vita maggiore, come hai detto in altri termini, o una prospettiva di vita maggiore che ha bisogno di maggior tutela, di maggior cura.
Ecco, un'altra cosa che si fa è il fatto del materialismo, cioè nel senso l'eccessiva attenzione riservata al denaro, no? si sospendono una serie di trattamenti lunghi e costosi per il mantenimento in vita di persone in stato vegetativo permanente o per le cure palliative, no?
No, intanto questa legge riconferma che l'utilità e la necessità di dare al paziente le cure palliative, tutte quelle che sono necessarie per aiutarlo in questa ultima fase della vita, perché dobbiamo anche essere onesti che certi momenti della vita, per noi che non li viviamo, possiamo solo discuterne freddamente, ma per chi c'è dentro sicuramente sono dei momenti tragici, anche da considerare lo sfinimento delle famiglie, cioè è chiaro, e quindi le cure palliative appunto sono previste per legge e devono essere date. Dall'altra parte, come abbiamo detto già più di una volta, bisogna evitare l'entrata in accanimento terapeutico. È ovvio che la questione finanziaria nel nostro mondo, che è un mondo cosiddetto economico, incide moltissimo, però speriamo e spero tanto che la vita valga ancora sempre più dei soldi. Insomma,
ecco, il terzo punto del primo articolo dice che questa legge vieta ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l'attività medica esclusivamente finalizzata alla tutela della vita e della salute e all'alleviamento della sofferenza.
Sì. Qua è chiaro, questa legge appunto... guarda, io ho sentito parecchi dibattiti di persone competenti, sia dell'arte medica che anche giuridica, in Italia, sia da coloro che sono al potere, da quelli che sono all'opposizione, e tranne qualche piccola frangia estrema, nessuno vuole la legalizzazione dell'eutanasia. E anche il parlamentare Marino, che
sì, Ignazio Marino, sì.
L'ho sentito con le mie orecchie dire: no, non stiamo parlando qua di legalizzazione all'eutanasia, ma di regolamentazione che possa appunto difendere la vita del malato e tutelare la libertà del malato, soprattutto quando questa persona è in grado di intendere, di volere, se ci sono delle espressioni di volontà che vengono garantite alla persona. Quindi se noi parliamo adesso non più in un modo evangelico biblico, che in ogni caso la tutela della libertà è anche un principio evangelico, ma come Stato in se stesso, cioè, è giusto che ci possa essere questa libertà di tutela, questa possibilità di tutelare la libertà del paziente.
Sì, abbiamo pochissimo tempo, voglio solo citare l'articolo 2 del consenso informato, cioè la pratica del consenso informato è diventata proprio una componente di rilievo nell'ambito dell'etica medica, viene riconosciuta insomma la piena facoltà del paziente ad esprimersi in merito ai trattamenti che deve ricevere, e la forma più conosciuta è questo testamento biologico, no? Un minuto, che cos'è il testamento biologico?
Il testamento biologico è un documento che adesso sarà disponibile, che sarà depositato presso il medico curante, sottoscritto dalla persona e dal medico curante. Il medico curante ne avrà un archivio, e dove la persona, bene informata dal medico, in scienza e coscienza, sceglie quali trattamenti avere in caso di momenti oppure di situazioni di emergenza o di incoscienza, e oltre questo ci può essere un tutore, un fiduciario che può essere nominato e deve firmare questo documento affinché questa volontà possa essere rispettata. È un documento rinnovabile ogni 5 anni e può anche non essere rinnovato, ma per chi lo fa è qualcosa che, per chi vuole farlo, appunto tutela questo rispetto della propria volontà, perché anche l'articolo 32 della Costituzione italiana sancisce la libertà del rifiuto di terapie qualora il malato in pieno senso di intento e di volere voglia rifiutarlo. domanda.
Sì, anche se poi ci vengono delle domande, cioè può una persona capire e stabilire quali procedure o terapie sono opportune per lei, oppure quale capacità possiede una persona per interagire con le scelte del medico?
Ma questa stessa legge dice che in caso di urgenze, diciamo che le competenze sono più dalla parte del medico, cioè se sono i medici che decideranno e valuteranno. Quello che vale scritto sul consenso informato è se, tra virgolette, ti trovi in una situazione alquanto serena, sei ospedalizzato e hai un documento che dichiara che in caso di perdita di coscienza, questo e questo, essendo stato già informato dal medico, tu non vuoi che venga praticato.
Va bene Gaetano, ci sarebbero tante altre cose da dire, purtroppo non veramente. Abbiamo più il tempo. Io volevo soltanto concludere con una citazione di Wesley che mi piace molto. Lui scriveva: per il fatto che c'è stato un soffio è una benedizione, il segno dell'arcobaleno è un comandamento. Perché c'è stata la tomba vuota, per tutto ciò i cristiani non sceglieranno la morte, non se la prefiggeranno come scopo, ma per il fatto che chi è risorto ha sofferto ed è poi morto, i cristiani riconosceranno che ci possono essere beni più importanti della propria sopravvivenza o del proprio benessere, beni e doveri che determinano come vivere anche quando stanno morendo. Ecco, con questa cosa noi chiudiamo. Io Gaetano ti ringrazio, ti saluto, ti lascio la possibilità appunto di salutare i nostri ascoltatori.
Certamente, io ringrazio coloro che ci hanno ascoltato, ripeto, spero che nelle nostre affermazioni non abbiamo toccato la sensibilità di quanti ci hanno ascoltato.
Di nessuno.
Lo facciamo sempre con molta empatia.
Ok, va bene.
Una buona giornata a tutti.
Anche a te e anche a tutti i nostri ascoltatori. A risentirci alla prossima settimana.
Hai appena ascoltato un programma prodotto da CRC.fm. Se hai apprezzato quello che hai ascoltato, considera di sostenere il tuo programma preferito. Visita il sito www.crc.fm e ricorda, il tuo sostegno è prezioso.